On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni. Scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Zach.
Gli Stati Uniti d'America sono la patria della libertà. Anzi, di tutte le libertà. La libertà d'espressione, la libertà di stampa, d'associazione. C'è solo un tabù. Una sola cosa non si è mai potuta fare negli Stati Uniti e soprattutto non si poteva fare negli Stati Uniti prima degli anni 2000. Ovvero essere apertamente e attivamente della sinistra alternativa. Il governo di Washington, quantunque costretto a rispettare la Costituzione, ti metterà in ogni modo i bastoni tra le ruote. Lo sapeva benissimo Abby Hoffman, esponente di spicco della controcultura statunitense. Un radicale della New Left, membro dei Chicago Seven, motivo del suo arresto, il primo, fu quello di aver proposto un maiale di nome Pegasus alla presidenza. Attivista per i diritti umani, fiero oppositore della guerra in Vietnam, bandito da 11 stati e arrestato infine più di 40 volte. Amava definirsi un dissidente, i cui obiettivi non erano mai cambiati da quando, a 4 anni, combatteva i bulletti del suo asilo. Fu trovato morto nel suo appartamento, ufficialmente un suicidio, morte però assai comune tra le persone che finivano sotto il mirino della CIA. Non visse abbastanza per vedere risorgere il movimento antagonista giovanile negli USA, negli anni 90, ma i suoi libri, Steal This Book, Fuck the System e Revolution for the Hell of It, per citarne solo alcuni, saranno letti praticamente da tutti i suoi esponenti. E il protagonista della nostra storia è uno di loro. Uno di quelli che non ha mai avuto paura non solo ad urlare le sue idee più radicali, ma anche a metterle in pratica. La voce simbolo della controcultura americana in tutti gli anni 90. Di nome fa Zach e di cognome, ovviamente, Della Roccia. Zach De La Rocha nasce a Long Beach, California, nel 1970. Il padre è un muralista di origini messicane, molto attivo politicamente, mentre la madre è un'antropologa di origini tedesche ed irlandesi. Come Abby Hoffman, la sua lotta politica inizia molto presto. A 5 anni i genitori divorziano e la madre, che in pochi anni otterrà la custodia esclusiva per via dei segni di squilibrio mentale dell'ex marito, si trasferisce con il figlio nella sua città universitaria. Irvine, nell'Orange County. Se a Long Beach Zach viveva in un quartiere di soli messicani, a OC la situazione è decisamente opposta. Se eri un messicano a Irvine, eri là probabilmente con una scopa nella mano destra e un martello in quella sinistra. Sebbene lui sia messicano solo per metà, essa basta e avanza per subire l'alienazione dei compagni e perfino dei maestri. Un giorno, un suo insegnante infatti lo chiamerà con l'epiteto razzista di «wetback», schiena sudata, scatenando le risate di tutta la classe. Mi ricordo di essere seduto là, pronto ad esplodere di rabbia. Realizzai che non ero parte di quelle persone. Non erano miei amici. Mi ricordo di averlo interiorizzato. Mi ricordo il mio silenzio. Mi ricordo quanto ebbi paura di dire qualsiasi cosa. Quel giorno, Zack apprese due lezioni. La prima è che chi tace acconsente. La seconda è che dunque non bisogna tacere mai. Giurerà a se stesso che non sarebbe mai più rimasto in silenzio davanti all'ignoranza. E terrà fede fino in fondo alla parola data. A onor di cronaca, un amico alle elementari se lo fece, Tim Comerford. A unirli, la passione per la musica e la rabbia. Mescolati insieme, questi due ingredienti danno un unico risultato, l'amore per il punk. E come tutti i punkettoni che si rispettino, si passa dai gruppi più conosciuti, Clash, Sex Pistols e Bad Religion, per poi interessarsi a band minori, almeno in termini di vendite, come i Minor Threat, i Bad Brains e i Teen Idols. I due al liceo formeranno anche una band insieme, entrambi come chitarristi, dal nome Juvenile Explosion. E proprio come le esplosioni giovanili, la band non durerà molto. Suonare e ben presto cantare nei gruppi punk lo metterà anche in contatto con gli ambienti politici e dunque le idee dei giovani antagonisti americani, ovviamente di orientamento anarco-comunista. E nonostante un rapporto con la scuola che non è mai decollato, Zack non resterà un ignorante. Anzi, è un avido lettore, soprattutto, naturalmente, di testi politici. Il suo autore preferito è sicuramente Noam Chomsky. I suoi libri mi hanno fatto capire la vera natura della globalizzazione e i suoi effetti sulle persone. Per dirlo direttamente con le parole di Zack. Citerà spesso Chomsky nei suoi concerti, soprattutto le sue idee più irriverenti e radicali, come quella che, secondo lo scrittore americano, se le leggi applicate a Norimberga con i nazisti avessero avuto effetto anche negli Stati Uniti, tutti i presidenti da Truman in poi sarebbero stati arrestati per crimini contro l'umanità. America! We love you, we love you. How many people are proud to be citizens of this beautiful country of ours? The stripes and the stars for the rights that men have died for to protect. The women and men who have broke their necks for the freedom of speech. The United States government is sworn to uphold. I want everybody to listen to the words. So we're told. I never would have dreamed a million years I'd see so many motherfucking people who feel like me, who share the same views and the same exact beliefs. It's like a fucking army marching in back of me. So many lives I touch, so much anger aimed in no particular direction, just sprays and sprays and straight through your radio waves. It plays and plays till it stays stuck in your head for days and days. Who would have thought standing. A 17 anni Zack è un promettente chitarrista e inizia a suonare in una band punk straight edge, un movimento radicale che predicava l'astensione da ogni tipo di sostanze per tenere pulita la mente. Per gli straight edge, insomma, l'oppio dei popoli era, beh, l'oppio. Zack ha sempre detto che essere uno straight edge l'ha salvato dal vortice della droga in cui stava cadendo, in cui, diciamocelo, sono caduti la gran parte dei suoi colleghi. E inizialmente nei suoi concerti teneva lunghi interventi contro l'abuso di alcol e droga. Interventi ben presto spariti dalle sue performance. Il dubbio che in effetti non abbia seguito fino in fondo una via così retta è lecito, anche complici delle foto compromettenti. Ma d'altronde, anche Zack è umano e come tutti gli esseri umani ha le sue contraddizioni. La svolta però avviene l'anno seguente, perché il cantante abbandona la band e gli altri, beh, dicono a Zack di provare a prendere lui in mano il microfono. E la cosa funziona. Per la prima volta a 18 anni è il frontman di una band, non solo uno dei componenti. E gli Inside Out iniziano a scalare il mondo musicale emergente. In 2 anni sono sotto contratto con la Revelation Records, che gli fa subito incidere un disco, beh, un EP per adesso. Ci sono 2 canzoni pronte ad uscire, Darkness of Greed e Rage Against the Machine, ma improvvisamente il gruppo si sfascia. La rottura è poco sorprendente in realtà, perché è frutto di divergenze politiche. Vicky Clara, il chitarrista, vorrebbe fare musica spirituale, addirittura ispirarsi a Hare Krishna. Zack, invece, spinge per uno stile diverso. Uno stile più hip hop. È rimasto totalmente folgorato dai Run DMC e dalla loro fusione di rock and roll. Ma soprattutto, vuole dare un taglio nettamente più politico ai testi. I due proseguiranno per la loro strada senza ripensamenti. Di Cara ancora oggi fa musica dedicata a Krishna. È evidente, per Zack è più importante scrivere che cantare davvero, o meglio è più importante dire che intonare. E così, finito l'esperimento degli Inside Out, prova a darsi al rap. Si esibisce in diversi locali della scena di Los Angeles come freestyler, ottenendo anche un buon successo in termini di pubblico. Una sera, a guardarlo, c'è un laureato in studi sociali ad Harvard, che tuttavia ha deciso da tempo di bruciare la sua laurea e fare il chitarrista. Peccato che il suo gruppo, i Lock Up, erano implosi dopo un solo album di scarso successo. Il ragazzo ha origini keniane e americane e viene letteralmente rapito dallo stile di Zack, ma soprattutto dal contenuto dei suoi testi. A fine concerto, Tom Morello ferma Zack Della Rocha perché gli deve assolutamente parlare. I due scoprono di avere moltissimo in comune. L'essere di razza mista, aver avuto un rapporto quasi inesistente con il padre di Tom, di cognome Njorge, abbandonò il figlio che aveva solo 16 mesi, motivo per il quale Tom porta il cognome italiano della madre, e l'avere oltretutto subito entrambi il razzismo sulla propria pelle. E oltre, ma forse in conseguenza di tutto ciò, li uniscono le idee di sinistra radicale. Tom le ha sviluppate durante il liceo, quando era l'unico anarchico in una scuola di conservatori, ma soprattutto quando ha lavorato per Alan Cranston, fra parentesi il senatore da cui Dave Mustaine prese ispirazione per il nome Megadeth. Infatti Tom vede troppo spesso il senatore leccare il di dietro ai ricchi per ottenere un po' di fondi per la campagna, e capisce che è tutta una farsa, che si tratta solo di soldi, che il sistema era marcio da dentro e che dunque non poteva essere riformato dal suo interno. I due capiscono di essere fatti l'uno per l'altro e che insieme potrebbero essere capaci di tutto. E il passo successivo è naturalmente quello di formare una band. Alla batteria ingaggiano Brad Willick, che fra l'altro Morello aveva scartato ai tempi del suo primo gruppo e nel frattempo era stato scartato anche dai Pearl Jam, mentre per il basso Zack richiama il suo amico d'infanzia Tim Comerford. È così che nascono i Rage Against the Machine, nome ovviamente ispirato alla canzone rimasta inedita di Zack. E il rock non sarà mai più lo stesso. Reality, you know, if I call the bluff, for better than destiny, land on Nessuno aveva mai fuso prima di allora il rock e il rap con una tale maestria. Certo, c'erano già stati Run DMC, c'erano già stati i Beastie Boys, ma i primi non creavano le loro basi e i secondi non erano poi così bravi a farlo. La chitarra di Tom Morello, invece, ha un sound unico che sembra provenire da un futuro prossimo, tanto è innovativo, e la sessione ritmica è semplicemente perfetta al metronomo. Impossibile ascoltarli e non provare la sensazione di voler spaccare tutto ciò che si ha intorno. Ma a caratterizzare davvero la band e a renderla unica è Zach. La sua tecnica, a metà fra il rap e il cantato, lo rende un'autentica mosca bianca nel panorama musicale, tanto che, senza modestia, si è più volte definito il frontman più riconoscibile del mondo. Non più bravo, più riconoscibile. In effetti, a chiunque basta meno di un secondo della sua voce per riconoscerlo inequivocabilmente. E poi c'è quello che dice nei testi. È vero che la musica politica, cantata orale indipendente, non è una novità nel panorama europeo e nemmeno in quello statunitense. Pensiamo a Woody Guthrie, a Tennessee Ernie Ford, per citarne solo due. Ma qui si parla del rock americano e della situazione dell'America all'inizio degli anni 90. Il rap denunciava le condizioni di vita nei quartieri a maggioranza nera e il razzismo negli Stati Uniti, ma mancava di un reale indirizzo politico. E comunque, si stava già avviando a essere mainstream e a parlare di donne, soldi, droga, locali. Il rock uscito dagli anni Ottanta era invece assolutamente apolitico e anzi molto legato all'edonismo reganiano. Pezzi ironici come Born in the USA subiranno l'effetto di essere decisamente fraintesi. Ecco, il grunge, quello sì, era polemico. Però a livello personale, intimo. Ma sì, si scagliava contro le norme comportamentali, contro gli stereotipi di genere, ma lì si fermava. Secondo Zach c'era bisogno di fare un passo in più, di non parlare semplicemente dell'essere giovani americani arrabbiati, ma di incanalare quella rabbia in un progetto politico e spingere i giovani all'attivismo sociale e, se possibile, all'insurrezione politica. Ribellarsi contro la macchina. Tom inizialmente però non è così convinto. Pensai che le visioni politiche della band potevano essere alienanti, che il suono sarebbe stato alienante, che il mix etnico che componeva la band sarebbe stato alienante. E la situazione politica del 90-91 sembra dargli ragione. Il comunismo è ufficialmente morto con la dissoluzione dell'Unione Sovietica e i partiti socialisti occidentali diventano tutti socialdemocratici. Non sembra proprio esserci terreno fertile per loro, anzi, sembra il momento peggiore in assoluto. Ciò che però Tom al tempo non immagina è che invece sono tantissimi giovani che non sono contenti degli stravolgimenti politici in atto, che sono stanchi di aver passato gli ultimi 12 anni sotto una guida repubblicana e che non vedono affatto in Bill Clinton, che la stampa vuole far passare per il nuovo Kennedy, l'uomo della provvidenza. E se Kurt Cobain era stato bravo a intercettare i turbamenti psichici di quel periodo, Zach lo sarà altrettanto nell'intercettare quelli politici. che i Rage abbiano una marcia in più lo si capisce fin dai primi concerti, i quali hanno lo stesso identico risultato: fomento totale del pubblico pagante. Zack intuisce anche il perché. La rabbia è da sempre al centro della musica, dirà. Janis Joplin, Jimi Hendrix, John Coltrane erano tutti arrabbiati. Adesso la rabbia, da semplice elemento del rock, ne è diventato il nucleo. Eppure c'è una cosa che ci tiene a far sapere. Molti del pubblico non riescono a cogliere un elemento essenziale nei miei testi: l'amore. Ogni atto rivoluzionario, dice Zack, è un atto d'amore, d'amore verso le persone. Dunque penso che tutte le canzoni che io abbia mai scritto siano in realtà canzoni d'amore. Ovviamente è cosciente che un buon 80%, per stare bassi, degli spettatori stia lì solo perché esaltati dalla musica. Ma ce n'è sempre una manciata che a fine concerto lo aspetta nel parcheggio per saperne di più. Se riesci a portare 30 persone su 4.000 ad ascoltare davvero, essi diventeranno gli ambasciatori delle tue idee.
Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione.
Le prime canzoni dei Rage iniziano a girare immediatamente su cassette pirata, che sono però prodotte direttamente dalla band, che le distribuisce e invita i fan a copiarle all'infinito. Molte etichette si affacciano alla porta, il gruppo è fortissimo, ma la maggior parte è titubante. Ha paura a mettere degli anarchici comunisti sotto contratto in quell'America. Ce n'è una sola che ha abbastanza coraggio, la Epic Records, che accetta tutte le richieste della band. Richieste che si possono riassumere in totale libertà artistica. C'è qualcuno che parla però di un'altra condizione sottobanco. L'etichetta avrebbe dovuto donare $30,000 all'esercito zapatista de Liberación Nacional, un gruppo comunista paramilitare che in quegli anni sconvolgeva le province agricole e più povere del Messico. In ogni caso, l'album è pronto in pochissimo tempo. Le canzoni sono già tutte scritte. Zack si presenta al meglio in un'intervista all'LA Times. Il mio obiettivo è fare qualcosa di metaforico che descriva la mia frustrazione verso l'America, il suo sistema capitalistico e di come questo sistema abbia schiavizzato, sfruttato e creato una situazione ingiusta per la maggior parte delle persone. Anche la data d'uscita del disco è simbolica. Il giorno delle elezioni presidenziali del 1992. La critica è spezzata in due. I media più silenziosi possibili, soprattutto se pensiamo a un disco che sarà triplo platino. Il successo verrà sicuramente dall'abilità di aver fuso insieme punk, metal e rap. Stile che gruppi come Korn, Limp Bizkit e Linkin Park tenteranno di imitare, tenendosi però il più possibile alla larga dalla politica, come anche dalle vette musicali dei Rage. Ma una cosa che piace tanto ai giovani è che la band non ha alcuna inibizione nell'esprimersi. Il loro pezzo più noto, Killing in the Name, contiene la parola fuck così tante volte che il testo non poté essere scritto nel booklet del disco, e quando la versione completa e pulita fu per sbaglio mandata in onda dalla BBC, arrivarono centinaia di chiamate di snob inglesi totalmente scandalizzati da tale linguaggio scurrile. Zack strizza l'occhio di continuo a teorie talmente radicali da apparire complottiste. Un esempio? Il dipartimento di polizia, i federali, i giudici, i media, al lavoro tengono la gente calma. Sono andati contro King quando parlò del Vietnam. King diede il potere a coloro che non lo avevano ed è per questo che gli hanno sparato in testa. Un estratto quasi letterale della canzone Wake Up. Zack non importa minimamente di quanto siano estreme le sue idee e non gli importa minimamente di quanto forte la censura possa colpirlo. Tom è un po' più preoccupato. Dichiarerà in seguito: per tutto il 91 e il 92 ho pensato che ogni concerto sarebbe stato l'ultimo. Eppure la band non solo regge botta, ma continua a crescere. Nel 93, in un solo anno, gli spettatori dei suoi concerti passano dai 75.000 a Lollapalooza, causando anche un enorme problema ad MTV, politicizzata per la prima e ultima volta nella sua storia, a 400.000 persone. Il tour europeo è altrettanto di successo, rendendo Zack e compagni la band antisistema più famosa al mondo. Purtroppo, c'è da dire che avevano veramente poca concorrenza. Il 1994 dovrebbe logicamente essere l'anno del secondo album dei Rage. Se non fosse che in Messico, nello stato del Chiapas, quello da cui proveniva la famiglia della Rocha, scoppia una gravissima insurrezione marxista. L'esercito zapatista di liberazione nazionale, il bisnonno di Zack aveva combattuto con Zapata a suo tempo, prende il controllo della parte meridionale dello Stato e inizia un'aspra guerriglia con l'esercito del proprio paese. Su consiglio di Zack, e anche per tenere fede all'impegno sociale che si erano proposti alla formazione del gruppo, volevano evitare l'ipocrisia di chi predica attivismo e poi se ne sta a fare la bella vita a Beverly Hills, i Rage Against the Machine andranno fisicamente ad aiutare l'esercito zapatista e a documentare cosa stava accadendo in un mondo dove internet muoveva i suoi primi timidi passi e dunque era difficilissimo sapere quello che la televisione non trasmetteva. Ci sono molte band che combattono per cause sacrosante come il diritto all'aborto, problemi ambientali e via dicendo. Noi però parliamo della società in generale. Per me la reazione alla nostra musica deve essere una reazione di speranza. Spiegherà Morello riguardo al perché di così tanto radicale attivismo. Zack tornerà ogni volta che potrà in Messico per documentare e dare una mano, ma lo stesso gruppo continua ancora oggi a supportare questa causa, al punto che le bandiere degli zapatisti sono esposte sul palco durante i loro concerti. Que quiere, todo no se puto se muere. Vamos a anche perché il gruppo, per non negar nulla alla propria onestà intellettuale, è un collettivo autonomo. Non esistono contratti o patti tra i suoi membri, che nella vita privata preferiscono vedere altri. Non solo Zach, ognuno è libero di andarsene come e quando vuole. Nel frattempo i diritti vengono divisi equamente, nessuno è più importante degli altri e ogni decisione artistica è condivisa fino in fondo. Anche in questo tipo di situazione non mancano le critiche alla loro onestà intellettuale. Molti infatti trovano ipocrita che non siano autoprodotti e che in fondo, sebbene siano contro il capitalismo, essi partecipano e soprattutto godono del loro successo commerciale. Morello respinge le accuse. In un sistema economico capitalistico è impossibile fare una qualunque impresa senza sottostare alle logiche di mercato. Inoltre, se suonassimo solo nei circuiti underground, non avrebbe senso. La nostra non è una musica per chi è già convinto, ma per cercare di coinvolgere gli altri. Non che i Rage siano poi così commerciali. Le TV non li invitavano. Le radio non possono passare con disinvoltura pezzi così espliciti. E a dirla tutta, ciò che stupisce in realtà è una coerenza mai vista prima. Nel frattempo, i lavori per il nuovo album subiscono continue battute d'arresto. Per stare un po' più tranquilli e uniti, decidono di trasferirsi tutti ad Atlanta. Tuttavia, hanno passato gli ultimi 3 anni in una sorta di convivenza forzata e vivere insieme, anche la notte, beh, sarà la classica goccia che fa traboccare il vaso. Hanno bisogno di una pausa e dunque se la prendono. I lavori del secondo disco iniziano dunque a novembre 95, esattamente 3 anni dopo il loro debutto. L'attesa, la difficoltà di entrare in sala d'incisione e il successo fanno credere a molti che la band farà un passo indietro, che calmerà i suoi toni, che si commercializzerà un pochino. Ma chi dice questo, o chi pensa questo, evidentemente non conosce Zach, ormai vero e proprio ideologo di un gruppo marxista d'azione. L'attacco agli Stati Uniti e al suo governo diventa totale, già dal titolo del disco. Evil Empire, l'impero del male, termine con cui Reagan appellava all'Unione Sovietica, rivoltando tale definizione contro gli States. Sembra, dirà Zach, come se appena crollato il muro di Berlino gli USA si siano impegnati per costruirne un altro, uguale, ma al confine con il Messico. Dal 1986, come risultato dei discorsi d'odio, dell'isteria, del terrore generati dal governo statunitense, 1500 cadaveri sono stati trovati lungo il confine. Nessun passo indietro, anzi in avanti, tanto che nel booklet Zach inserirà una lista di artisti letterari che secondo lui non vengono citati nelle università, ma che sono quelli che si deve leggere se si vuole veramente capire qualcosa. A partire dal Capitale di Marx, a terminare con Live from Death Row di Mubia Abu-Jamal.
Five-sided fist are gone. Every insult on the face above the earth gets bigger. just go empty your purse and rally around your family with pockets full of shell.
Per promuovere il disco, i Rage vengono invitati al Saturday Night Live. Lo show è tra i più irriverenti in America, o almeno si definisce tale. Dunque non dovrebbero esserci problemi. Invitare l'ex candidato per la presidenza, il miliardario Steve Forbes, a condurre quella serata è però una di quelle decisioni che, con tutta la buona volontà del mondo, è davvero impossibile capire. La band si sarebbe dovuta esibire più volte durante la prima serata, ma il primo pezzo, Bulls on Parade, neanche riusciranno a concluderlo. Per simboleggiare la sottomissione dello Stato ai ricchi, decideranno di appendere due bandiere degli Stati Uniti al contrario. Ora, essendo l'Italia un paese dove si diventa ministri anche se si dichiara di essersi puliti il culo con la bandiera, negli USA la situazione è ben più seria e il vilipendio alla bandiera di Stato è considerato, oltre a un atto sociale di inaudita oscenità, un reato federale. L'emittente NBC, di proprietà di una delle più grosse aziende americane, la General Electric, blocca immediatamente l'esibizione dei Rage cacciandoli in malo modo, bandendoli a vita da qualsiasi trasmissione sui loro canali. L'episodio passerà alla storia come The Flag Incident. Il 97 lo passeranno in tour, dapprima con gli U2, poi come headliner, nonostante i ripetuti tentativi delle forze dell'ordine di fermare i loro concerti, visti come adunate sediziose, violente e pericolose per la comunità. Il diritto statunitense però assicura piena libertà di associazione e dunque le minacce non si trasformeranno in realtà. Nell'estate del 99 saranno uno dei gruppi presenti a Woodstock per il trentennale dello storico concerto. Inviteranno la folla a spaccare tutto, letteralmente, e a lanciare oggetti sul palco in segno di protesta contro la versione capitalistica del concerto del 69. Cioè, hanno suonato un concerto chiedendo al pubblico di sfondare il locale e boicottare il concerto stesso. Il pubblico naturalmente eseguirà senza alcun problema e quando il giorno dopo prenderà fuoco tutto, esprimeranno la gioia per siffatto fallimento. Pare che molti dei piromani cantassero le loro canzoni durante l'accensione dei falò. Tuttavia, saranno anche tra le poche band a denunciare immediatamente le violenze sessuali che molte donne nel pubblico di Woodstock 99 subirono, senza che nessuno facesse alcunché. Evil Empire è un successo di pubblico e di vendite incredibile. La band vincerà addirittura un Emmy. Eppure, dal punto di vista musicale e dei testi, i Rage non sono soddisfatti e restano con l'idea che potevano fare di più, ma molto di più. E decidono di provare a farlo con un altro disco, The Battle of Los Angeles. Riusciranno perfettamente. Non un passo indietro, resta la loro parola d'ordine. Il primo singolo estratto, Guerrilla Radio, inizia con le seguenti parole: More for gore or the son of a drug lord? None of the above. Fuck it, cut the cord. Ovvero, più per gore o per il figlio dello spacciatore? Nessuna delle precedenti. Fanculo, tagliamo la corda. Questa la sua idea sulle elezioni presidenziali del 2000. Dichiarerà che non darà alcun endorsement politico a nessun candidato, nemmeno ai democratici, a meno che nella loro agenda non ci siano stipendi dignitosi, copertura sanitaria e case per tutti. E dico tutti. E questa volta critica e pubblico. Devono necessariamente unirsi e dichiarare insieme che The Battle of Los Angeles è un capolavoro. Per moltissimi, nettamente il più bel disco dell'anno. Durante il 99, Zak parlerà anche alle Nazioni Unite contro l'incarcerazione di Abu Jamal, attivista delle Pantere Nere, condannato a morte per aver ucciso un poliziotto e che si è sempre dichiarato innocente, e contro la pena di morte negli Stati Uniti. Il nuovo millennio si apre facendo pensare a tutto tranne che a un gruppo in crisi. Ma il disco sarà l'ultimo di inediti registrato dalla band. Il 2000 in effetti è un anno molto turbolento. Il 26 gennaio i Rage decidono di collaborare con il regista Michael Moore per il video della loro Sleep Now in the Fire. Avete mai provato a mischiare un acido con una base? Beh, il risultato sarà quanto segue. Moore ha la grandissima idea di girare a Wall Street. Con quale autorizzazione? Nessuna. Dopodiché, la band forzerà l'entrata della borsa per lanciare biglietti da un dollaro sugli agenti intenti a comprare e vendere azioni. La polizia non la prenderà benissimo e arresterà la maggior parte degli autori della bravata. I biglietti da un dollaro, fra parentesi, scateneranno una rissa tra i broker in cerca di raccoglierne il più possibile, e ciò farà sì che per qualche minuto le autorità chiudano la borsa. I Rage ce l'hanno fatta, anche se per poco. Hanno letteralmente bloccato il capitalismo. Canto del cigno, però, perché per il resto dell'anno le cose, tra i membri del gruppo, iniziano ad andare malissimo. Zak si sente a disagio nell'andare a MTV, nel guadagnare così tanti soldi, nel possedere una casa, il più spartana possibile, che è ovviamente molto migliore di quella che la maggior parte degli americani possono permettersi. Non ama assolutamente lo star system e sente che più resterà dentro al gruppo e più finirà per forza, inevitabilmente, a vendere se stesso. I continui problemi con l'autorità, un concerto per Abu Jamal da effettuare insieme ai Beastie Boys porterà ad esempio allo scontro totale con le forze dell'ordine, inizieranno davvero a essere troppi. Quando agli MTV Music Awards verranno premiati Limp Bizkit al posto loro come miglior artista rock, Tim, il bassista e suo carissimo amico, salirà sul palco a protestare, ma a Zak la cosa non piacerà affatto. Non voleva dare l'impressione di tenerci così tanto dei premi commerciali come quelli di MTV. E dunque, il 18 ottobre, dopo una breve riflessione e un giro di telefonata ai compagni di musica, annuncia con un comunicato stampa la propria uscita dal gruppo, o meglio collettivo, dei Rage Against the Machine.
Yeah!
Zack decide di lasciare, sostanzialmente per lo stesso fattore che induceva Tom Morello qualche anno prima a respingere le critiche dei suoi fan. Se vivi nello Star System, beh, per definizione ci vivi dentro e certe regole le dovrai per forza seguire. E secondo Zack, queste regole finivano per minare alla radice tutti gli ideali politici e musicali che la band avrebbe dovuto esprimere. E dunque, tanto vale farla finita adesso, sulla cresta dell'onda. Zack si ritirerà quasi completamente dalle scene di lì in poi. Cercherà di creare altri progetti, ma nessuno lo soddisferà fino in fondo. Non canterà per i Rage Against the Machine fino al 2007 e comunque non vi registrerà mai più nulla insieme. Le apparizioni, sempre e solo da tutto esaurito, così come i tour, saranno centellinate nel corso degli anni. Continuerà i suoi viaggi in Messico per restare in contatto con gli zapatisti e non smetterà mai di rilasciare dichiarazioni più che controverse, mentre le partecipazioni ai lavori di altri artisti saranno molto, molto rare. Poco male, perché in questo modo abbiamo da un lato uno dei pochi artisti che cerca in ogni modo di essere coerente con se stesso, e dall'altro abbiamo comunque avuto gli Odiosly, e scusate se è poco. Una cosa però è certa: Zack non ha mai fatto e non farà mai quello che gli viene ordinato.
Now you do what they told you. justify those that died for wearing a badge and your chosen white. Come on!
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
I'm gonna be round my vegetables, I'm gonna chow down my vegetables, I love you.
Questa bonus track è per tutti i rockettari e metallari che quando vedono un vegano scoprono un lato di cattiveria, crudeltà e derisione che mai avrebbero pensato esistere in se stessi. E sia ben chiaro, non che io mi voglia salvare. Fino a pochissimi mesi fa ero anch'io uno di costoro. Perché ovviamente uno dei vostri idoli, e se non è un vostro idolo avete sbagliato qualcosa, Zach Della Rocha è assolutamente vegano. D'altra parte, era inevitabile con una visione politica del genere. Vorreste voi che un uomo così attento alla sensibilità degli ultimi, dei poveri, degli sfruttati, non pensasse a chi è ancora più in basso? Ma sì, le mucche, i maiali, che in America si macellano in quantità non industriali ma di più. Anche loro hanno un'emotività, anche loro hanno delle sensazioni, dei sentimenti, il diritto ad una vita. Quindi, la prossima volta che insultate un vegano, ricordatevi che state anche indirettamente insultando Zach Della Rocha.